scrutinio sosteneva che le percezioni sensibili sono sotto di noi, i discorsi logici sono con noi e le ispirazioni spirituali sopra di noi. Come ho detto altre volte, il sopra e il sotto, come l'esterno e l'interno, sono distinzioni derivanti dall'errore di limitare il proprio essere alla sola propria consapevolezza. Tutto è in noi, anche ciò che riteniamo remoto e irraggiungibile, è contenuto nella profondità e nell'ampiezza del nostro essere. Da questo punto di vista, l'ipotesi dell'esistenza di un serbatoio cosmico in cui vengono registrati tutti gli eventi e da cui sia possibile estrarre tutti i dati ad essi relativi acquista un certo fondamento. Semmai resta da capire come mai svanirebbero nel nulla i protagonisti, i creatori di quegli eventi così poi fedelmente registrati. Noi invece affermiamo che tutto permane in quanto tutto esiste in uno stato di eterno presente che comprende non solo gli eventi presenti, passati e futuri, ma anche quegli stati di coscienza che sono all'origine degli esseri. E come il presente, il passato ed il futuro sono punti di vista della limitazione, in quanto tutto esiste nell'eterno presente, tutto è, allo stesso modo la molteplicità degli esseri nell'eterno presente si risolve in un solo essere. Dio. A questo supremo stato di coscienza che non è né soggetto né oggetto, che è l'assoluto, non si perviene attraverso alla percezione o attraverso ad un ragionamento, ma solo attraverso all'intuizione. L'intuizione è una forma di conoscenza che non ci rivela delle astrazioni, ma una realtà, o addirittura la realtà. L'intuizione è una forma di conoscenza per identificazione. Questo discorso, però, non deve farvi credere erroneamente che la conoscenza di Dio sia riservata ai soli temperamenti mistici, perché il misticismo, come affermava Hegel, è un atteggiamento irrazionalistico che antepone l'intuizione al procedimento discorsivo. L'intuizione è una forma di conoscenza che è a disposizione di ogni essere. Un altro errore diffuso è quello di credere che l'intuizione avvenga senza alcuna partecipazione del soggetto, mentre è anch'essa un effetto che si produce ogni qualvolta il soggetto, consapevolmente o no, più sovente inconsapevolmente, si pone nelle condizioni atte a riceverla. Cioè, muove la causa che la provoca. Il primo atto di questo processo si chiama porre attenzione, come per ogni forma di conoscenza. chiusa che ci rivela le cose che sono sopra di noi, per usare l'espressione di Plotino, è più ricorrente nel misticismo che non nei temperamenti razionali, perché il mistico cerca un rapporto diretto ed individuale con la divinità, libero dai condizionamenti della ragione, ed in questo modo mette in moto quel processo che si conclude con l'intuizione, nel suo caso con l'estasi. Il temperamento razionale, invece, raramente si rivolge a Dio in termini di conoscenza, perciò le sue intuizioni riguardano altre realtà. Ciò non toglie che anche i temperamenti razionali possano avere delle estasi. E se l'esperienza estatica non è esclusiva del misticismo, allo stesso modo il misticismo non necessariamente è legato alla religiosità. L'uno e l'altra sono atteggiamenti diversi. Il misticismo e la religiosità invece sono confusi nella comune considerazione, perché tanto nell'uno che nell'altra si cerca un rapporto con la divinità. Ma mentre il mistico può non essere legato ad alcuna particolare credenza religiosa, nel religioso v'è un attaccamento al complesso di credenze e di atti di culto che costituiscono una religione. Inoltre, nel religioso può non esservi alcun vero afflato mistico. Non va tuttavia dimenticato che i fondatori e i riformatori delle grandi religioni erano essenzialmente dei mistici che hanno cercato di tradurre nel linguaggio dei concetti le loro estasi. E siccome queste sono intraducibili in un simile linguaggio, ne sono risultate delle espressioni incomplete e inadeguate. L'essere come tale non è caratterizzabile, l'assoluto non è riportabile nel mondo relativo. Su queste espressioni incomplete e inadeguate, gli uomini hanno costruito le loro religioni, dimenticando anche, fra l'altro, che chi ha cercato di tradurre in parole la propria o le proprie estasi, inevitabilmente lo ha fatto servendosi dei mezzi che la sua cultura metteva a disposizione. Ecco perché le dottrine religiose sono traduzioni in parole e perciò in simboli di un'estasi. È chiaro che una coscienza estatica, estrinsecata anche nel migliore dei modi, perde il suo carattere autentico. E l'autenticità di una siffatta operazione può risiedere solo nel tentativo di comunicare e perciò di tramandare la verità rivestendola di parole e di simboli per chi non sia in grado di comprenderla da sé. Chi si accosta ad una religione, per quanto illuminata possa essere ritenuta, deve tenere presente questa impostazione iniziale per evitare di confondere il carattere simbolico della tradizione con la realtà. Le tradizioni religiose sono favole che consolano, infondono coraggio a chi non ha coscienza per riscattarsi dalla schiavitù del mutabile e del contingente. Con questo non intendo dire che niente di valido e di vero vi sia nelle religioni, oltre all'utilità la quale adesso ho accennato, non c'è dubbio che ciascuna contiene un frammento di verità adombrato con differenti formulazioni, perché differenti sono gli ambienti culturali nei quali le religioni si sono sviluppate. Se chi si accosta ad una religione tenesse presente tutto questo, molto probabilmente le religioni cesserebbero d'essere causa di incomprensione e di divisione fra gli uomini. Ogni religioso deve tenere presente che la religione non è nata per l'odio fra gli uomini, ma per il loro amore. E deve tenerlo presente per evitare che all'aspetto negativo derivante dal carattere incompleto delle dottrine religiose si aggiunga il danno di fautori fanatici di esse. Certo, non intendo parlare degli errori dei religiosi, laici ed ecclesiastici, l'atteggiamento dei quali religiosi è essenzialmente di due tipi. Nel primo tipo la religione è considerata come qualcosa da tenere presente in una piccola parte della giornata o addirittura della settimana. Il secondo atteggiamento invece deriva dal fatto che siccome le dottrine religiose non si interessano dell'aspetto pratico della vita, ed è giusto che sia così, perché per questo vi sono particolari scienze e discipline, ciò è interpretato da certi religiosi come se l'uomo fosse chiamato ad odiare il mondo. Vorrei ricordare particolarmente ai religiosi che l'uomo non deve amare più le proprie opinioni della verità, e ai non religiosi che lo scopo della vita non è quello di godere il mondo, ma quello di istruire, educare l'individuo. Se la religione deve avere un posto ed un significato nel mondo di oggi, deve insegnare l'unione dell'uomo con la natura, con i suoi simili e con l'unico essere. Deve far capire che ciò che può unire gli uomini, più che una comune origine, è una comune meta. Deve farsi più intima e più universale, sbarazzandosi del superfluo, riportandosi alle verità fondamentali della fede. Deve affermare il primato dello spirito sulle forme esteriori e sull'adesione dogmatica ad una formula. Deve accogliere tutti gli uomini, perché il vero spirito religioso non imprigiona, non divide, ma anzi sviluppa un più significativo atteggiamento nei confronti dei propri simili e della vita, che libera dalla schiavitù della dipendenza e dell'ignoranza. Deve cessare di vantare l'esclusività della propria verità. La violenza con cui certe dottrine e certe fazioni religiose si vogliono imporre nella storia costituisce fonte, ma le dispute religiose cesserebbero se gli uomini comprendessero che alla base di tutte le religioni c'è una stessa verità, come alla radice di tutti gli esseri sta una medesima identità. Ed è importante che le dispute religiose cessino, perché ciò starà a significare che l'uomo ha trovato dentro di sé la guida al cammino che deve compiere, vanificando così tutte le organizzazioni religiose. Pace a voi. Di grandissime calamità.